della parola, il Salmo 42, che è il, almeno nel titolo della mia Bibbia, è il lamento del Levita esule. Allora il Levita, come sappiamo, era i Leviti erano dei sacerdoti, quindi legati poi a un certo punto, diciamo dal 600 avanti Cristo in poi, a un unico luogo. Prima del 600 avanti Cristo abbiamo visto, ci sono diversi luoghi. Qual è il luogo che abbiamo incontrato all'inizio del libro di Samuele? Dov'era l'arca? A Silo, con Eli, no? E poi dopo sarà Kiriat Yearim, dopo tutta quanta la vicenda dei Filistei, no? Eccetera, eccetera. Quindi diversi santuari, Poi a partire, ma questo lo vedremo molto più avanti, da Giosia, dalla riforma di Giosia, la centralizzazione del culto sarà anche passerà attraverso la centralizzazione del luogo della casa di Dio, la casa, da quel momento in poi la casa sarà il Tempio. E quindi qui si parla di un Levita esiliato che ricorda la casa, il luogo dell'incontro, il luogo della presenza del Signore. Allora, e lo prendiamo proprio perché stasera leggeremo i capitoli che hanno a che fare con l'idea di fare una casa al Signore che Davide avrà. Allora noi leggiamo sempre a cori alterni e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia aspetta di Dio, deve Dio prendere. Quando verrò e vedrò il volto di Dio.
Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte. Mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo, e l'anima mia si struce. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio.
Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si rattrista l'anima mia, perciò è il mio corpo. Dalla terra del profano e dell'erno, dalla notte mia,
un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
Di giorno il Signore, di giorno
dirò a Dio mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico.
Mi insultano i miei avversari, quando rompono le mie ossa, mentre ti dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Allora siamo al secondo libro di Samuele, siamo arrivati al capitolo 6, stasera leggiamo il capitolo 7, e siamo nello splendore, no? Nel culmine del regno di Davide. E ormai re a tutti gli effetti, noi sappiamo, consacrato re da Samuele, cioè indicato re, no? Indicato con, come dire, questa è la tua vocazione, che il Signore, la chiamata che il Signore ti fa, no? E ti dà il segno attraverso l'unzione, però di fatto non re a tutti gli effetti, perché il re a tutti gli effetti è Saul, e quindi abbiamo seguito tutta la vicenda complessa della relazione tra Saul e Davide, abbiamo seguito la fine tragica di Davide, di Saul, alla fine del primo libro di Samuele. E nei primi capitoli del secondo libro di Samuele abbiamo visto come Davide arriva a diventare re. Non è immediato perché c'è il figlio di Saul, Ishbal, ricordate, e che però poi viene ammazzato dallo stesso Abner, cioè ci sono tutte queste vicende, questi intrighi tra di loro, e in qualche modo quasi il regno viene dato in mano così a Davide, no? Davide non deve fare quasi niente, no? E anche qui dicevamo la volta scorsa, attenzione a una narrazione postuma che gli autori fanno, no? Da quello che può essere stato verosimilmente, se c'è mai stata una storia più concreta, dove è difficile credere che Davide non abbia partecipato in qualche modo. Però il testo quasi che il testo degli autori credenti, no? Che hanno scritto, poi hanno raccolto, scritto questa storia, dice anche qualcosa di profetico, no? Cioè di un re che riceve tutto in dono, di un re che vive del dono del padre, e questo re che vive totalmente tutto quello che ha avuto, lo ha ricevuto e lo riconosce e lo dona, no? Perché poi fra l'altro questa è la cosa, se volete, è anche la vocazione di tutti noi, no? Poter accogliere tutto come dono e permettere che tutto quello che abbiamo ricevuto come dono continui a esserlo, no? Se volete, è la vocazione di ogni uomo, di ogni donna, no? In qualche modo c'è questa chiamata regale che tutti noi siamo chiamati, cioè quella di poter vivere accogliendo e godendo, no? Delle persone, di tutto quello che ci viene donato, delle esperienze, no? Nella bellezza che c'è di un donatore, che tutto è grazia, no? E allo stesso tempo, proprio gustando questo come dono, permettere che il dono rimanga dono, no? Quindi questa condivisione. E Davide diventa re,
conquista Gerusalemme. Ricordate questo passaggio importante, fondamentale. Stiamo toccando qualcosa di che poi avrà, come sappiamo, delle conseguenze, e che ha ancora delle conseguenze grossissime. Gerusalemme è la città di Davide, no? Gerusalemme è così amata e disputata, no? Tra tante persone, tante fedi. E Davide la conquista, ne fa la capitale del suo regno, Ir Shalom, almeno anche questa è la vocazione, città della pace. E sappiamo che la sceglie anche per motivi naturalmente politici, cioè il fatto di unire due grandi regni, cioè due più che regni, più queste le tribù, no? Le tribù del nord, Israele, le tribù del sud, Giuda. E allora sceglie Gerusalemme, che è sopra Hebron. Ricordate, Hebron era il luogo dove Davide risiedeva, no? Dove in qualche modo era la sua capitale quando era solo re di Giuda. Allora Gerusalemme, che in qualche modo è il centro, e unifica, no? I due regni. E unione, cioè politica, unione religiosa. Quindi bisogna portare l'arca della presenza di Dio, l'arca di Dio, a Gerusalemme, per cui abbiamo letto tutta questa festa, no? Cioè drammatica da un certo punto all'inizio, perché c'è uno che cerca di sostenere l'arca e la prende, e abbiamo visto che questo lo fa rimanere stecchito, ma al di là della vicenda ci dicevamo come rimarcare l'assoluta alterità di Dio, assoluta alterità di Dio. Nessuno mette mano su Dio, nessuno possiede Dio, nessuno possiede Dio. E poi tutta invece la festa, la dimensione della festa di questo Davide che danza, no? Cioè in maniera così passionale, senza misura, nudo, cinto solo da un efod, e che danza con tutte le sue forze davanti all'arca, insieme ai servi, alle serve, no? Cioè, e tanto che Michal, no, questa una delle mogli, lo disprezza, dicendo questo è un re, no? Che si spoglia. Allora, capitolo 7. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan. Ecco, il Davide è in un momento di successo, no? Cioè ha in qualche modo, cioè la sua città, il suo palazzo. Ricordate il palazzo, ricordate che gli aveva mandato il re di Tiro, che gli aveva mandato i legni di cedro, no? E gli aveva mandato anche gli artigiani. Quindi immaginate che bella casa, che bel palazzo che Davide si è fatto, di cui non abbiamo nessuna rilevanza archeologica, anche se c'è una archeologa adesso israeliana, che però ci sono altri archeologi che dicono, che l'accusano di essere pagata dai fondamentalisti, per dire questo è di Davide, no? E che dice di aver trovato dei resti del periodo del palazzo di Davide. Comunque di fatto al momento non c'è nessuna. Allora, comunque doveva essere qualcosa di stupendo, quindi Davide si è fatto sto palazzo, ha sconfitto i suoi nemici, c'è pace. Disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Ricordate tutto il cammino nel deserto? Ricordate che c'erano i leviti che si occupavano della tenda del convegno, no? Che portavano tutto, l'attrezzatura, no? E portavano l'arca, e quando arrivavano nell'accampamento i tribù si mettevano intorno, al centro mettevano su questa tenda. Quando sono andati a riprendere l'arca da Kiriat Yerim, l'hanno messa nella tenda, come si faceva, come era tradizione. Davide c'ha degli scrupoli di coscienza, no? Perché dice: io abito in un palazzo con le travi di cedro, con le finestre, non so, chissà che cosa, che splendore sarà stato, no? E l'arca del Signore abita sotto una tenda. No? Sapete, un po' capita, no? Alle persone che hanno possedimenti, eccetera, che verso, quando ormai sono ormai si sono riempiti la pancia, hanno sistemato tutti quanti, eccetera, dico, beh, facciamo qualcosa, no, per la Chiesa, cioè facciamo qualcosa, costruiamo qualcosa, no, facciamo in modo che poi si metta una lapide, no, fatta, no, e per cui Davide dice, guarda, e Natan rispose al re, va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Vedete, Natan è il profeta. Cominciamo anche a li abbiamo già visti queste figure, anche se non siamo ancora arrivati ai grandi profeti, no? I profeti, chi sono i profeti? Sono, come dire, chi sono? È un po' difficile dire chi è il profeta, perché di per sé, mentre per i re sappiamo più o meno, no, chi sono i re e la funzione, e così anche per i sacerdoti, i profeti sono degli uomini e delle donne che fanno professioni diverse, no? E che non c'è una professione del profeta, ma che a un certo punto su di loro cade una parola di Dio per il popolo, cade una parola di Dio per il re, cade una parola di Dio per gli altri. No? E il profeta è colui che ascolta questa parola e semplicemente la annuncia. Allora, li vedremo sempre più, poi arriveremo, andando avanti nei racconti, cominceremo, poi arrivando al primo libro dei re, troveremo la figura di Elia, il primo grande profeta, no? Della tradizione biblica. E allora qui il profeta, rispetto a questa cosa di Natan, di Davide, dice, va, mi piace, bello, no? Dice, bello, caspita, fa, perché il Signore è con te. Attenzione, il profeta si sta sbagliando. Adesso lo leggeremo, lo sappiamo, no? E lo leggeremo che il Signore non è con Davide in questa cosa. Vedremo che poi il Signore accetterà di esserlo, però vedremo a che modo. Ma il profeta si sta sbagliando. E questo è importante perché qualunque profeta anche oggi può essere riconosciuto per la sua vita, non è detto che tutto quello che dica, solo perché lo dice lui, è giusto. No. Attenzione, perché noi sempre, un po' siamo alla ricerca, no? Di santi viventi. Grazie a Dio la Chiesa ha sempre santificato la gente dopo la morte, no? Non in vita. Ma noi siamo sempre a rischio di santificare in vita, no? Per cui perché sapete, avere una persona che noi diciamo quello è santo e qualunque cosa mi dice viene direttamente da Dio, sai, avere un oracolo così, no, è qualcosa che, no? E allora nessun uomo, nessuna donna, fin tanto che vive, per quanto grande possa essere la sua esperienza di Dio, gli dà il dono dell'infallibilità. Voi sapete che persino il Papa è infallibile solo su due aspetti, di fede e di morale, e che fino adesso nessun Papa l'ha mai utilizzata, perché ci sono tutti dei criteri, delle cose fissate dal Concilio Vaticano I, eccetera, eccetera. Soltanto perché le dice lui. Okay? Quindi questa cosa di Natan è interessante, no? Natan si è lasciato prendere dall'entusiasmo. Davide, abbiamo detto, è uno che si fa amare, eh? È uno che nella sua passionalità, nel suo essere dodile, amato, coinvolge, per cui sicuramente gliel'avrà detto in un modo che Natan rimane, dice sì, fallo perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte, vedete, fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Bellissima questa frase, no? Cioè della serie, tu mi farai una casa a me, no? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione, durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti. O forse hai mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? No? è bellissimo, no? Cioè della serie, se avessi voluto una casa, cioè a tutti questi giudici gli avrei detto, sì, fammi una casa di cedro come la casa che ti sei fatto tu, eh? Bellissimo, no? Per cui è il Signore che di notte va dal profeta, il profeta si è sbagliato, però in genere uno che è abituato ad ascoltare, cioè ascolta, però lì si è lasciato un po' andare, però il Signore di notte gli va a dire appunto, cioè io ho camminato con il popolo di Israele, no? Tra l'altro è molto bello perché mentre nelle varie religioni, no, i templi, i luoghi di culto è qualcosa in qualche modo, se volete, di umano, no? Cioè di una caratteristica, cioè quello di voler in qualche modo, no, trovare il luogo di Dio, dove incontro Dio, eh? E allora questa cosa del tempio è qualcosa di antichissimo in tantissime religioni antiche, no? E si trovano nella tradizione ebraica, no, antica, il Signore non parte col tempio. Il Signore cammina insieme, cammina insieme, cammina insieme. Guardate, io ci riflettevo in questi giorni, perché anche poi con il cammino che facciamo il mercoledì in cappella sul Vangelo di Giovanni abbiamo letto il brano della Samaritana, e anche lì, in un passaggio fondamentale di quel brano, la Samaritana domanda a Gesù, che è un giudeo, gli dice qual è il luogo dove dobbiamo adorare Dio, sul monte Gerizim come i nostri padri o sul monte di Gerusalemme? Ricordate che i samaritani, non staccandosi dal resto dei giudei, avevano un altro, e hanno tuttora, i samaritani ci sono ancora, sono alcune centinaia di persone che ancora oggi sul monte Gerizim fanno tutto il loro culto, eccetera, no? E Gesù cosa risponde? Gesù, come sappiamo, dice: credimi donna, no? È giunto il tempo in cui né sul monte Gerizim né sul monte di Gerusalemme, no, adorerete il Padre. Perché il Padre, no, i veri adoratori adoreranno il Padre mio in spirito e verità. Cioè, guardate che noi, fino in fondo, questa cosa qui facciamo fatica a capirlo. Perché Gesù radicalmente sta dicendo che non è il luogo esterno, non sono le mura, non sono, ma il luogo dove si vive la relazione con Dio Padre è la nostra coscienza, il nostro cuore. Per cui significa che allora il luogo dove noi viviamo l'adorazione, la relazione con Lui, è tutta la nostra vita. Il lavoro, la vita familiare. E vedete, il problema è che, dato, cioè, perché noi facciamo fatica a capire? Ma è questo, perché io credo che le relazioni ci spaventano, no? Il problema della nostra vita sono sempre le relazioni. Le desideriamo e non ne sappiamo vivere, e ne abbiamo paura. Allora, in qualche modo, porre un limite all'altro. Cioè, sto Dio che sta con te sempre, no, cioè, scusa, lasciami vivere. Allora, metterlo tra quattro mura, no, in qualche modo, se volete, psicologicamente mi rilassa, perché quando sono in quelle quattro mura, sono davanti alla presenza di Dio, mi do un contegno, no? Per cui butto la chewing gum, no? Prima di, non fumo, no? O altre cose, non dico parolacce, avete mai visto? Così siamo stati abituati, no? Ci hanno educato sempre così, che tu inchi in quelle quattro mura, assumi un contegno. Cioè, scusate, i cartelli, niente cellulare, no? Cioè, però significa che fuori da quelle quattro mura ti puoi rilassare. Puoi riprendere la chewing gum, poi eccetera, eccetera, no? Perché allora lì sei sotto lo sguardo di Dio, no? Fuori è un po' più distratto, cioè con tutte le cose che c'è da fare Dio, cioè mi giro per il mondo con tutti i casini, ma c'è la Libia purtroppo, no? Cioè devi guardare me. No, signore, lascia che faccia.
Però vedete, noi troviamo anche un altro, un salmo che, ricordate, che dice in qualche modo questo, no? Salmo 139, che dice: se scendo negli inferi, cioè se cerco la morte, se scendo negli inferi, se fuggo su strade di morte, ti trovo. Se salgo nei cieli, no? Se invece è, là tu sei. È molto bello questo, eh? Cioè ci fa paura perché non, vedete, Gesù dice: credimi, donna, no? Credimi. Cioè, nel senso che Gesù chiede quella fede che sperimenta l'amore. Perché nella relazione con Dio si può sperimentare quella relazione che unisce non distruggendo, che unisce lasciando diversi, che unisce nella libertà, nella comunione. E noi, dato che la sperimentiamo poco nelle nostre relazioni, pensiamo che così anche con Dio, no? Che così anche con Dio. Allora, vedete questo, perché il Signore non ama essere scatolato, cioè non, allora è molto bello questo, no? Perché il Signore dice: se mi avessi voluto una casa, l'avrei chiesta. Ora dunque dirai al mio servo Davide, vedete, il Signore sta parlando anche a Nathan, no? Sta dicendo, gli ha già detto: così vai a dire al mio servo Davide, e di nuovo, così dirai al mio servo Davide, non come tu, no? Te ne sei partito, così dirai. Così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Io sono con te, sono stato con te. Vedete, è bello, no? Questo qui: sono stato con te in tutte le tue battaglie, sono stato con te. Fisserò un luogo per Israele, il mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti, e darò una terra e non tremi più. I malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Vedete, io darò la pace. Darò la pace. Cioè, la pace, no, è cos'è? Poter abitare la terra senza più paura, no? Senza più timore, senza più tremore. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. È bello, eh? Dice: tu vuoi fare la casa a me? Vai a dire a Davide che il Signore ti annuncia che io ti farò una casa. Attenzione, qui vedremo casa in che senso. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Cioè, Davide vuole fare una casa di pietra, il Signore gli darà una casa di relazioni. Cioè, ti darò un casato, potremmo dire, un casato, cioè nel senso una discendenza, un futuro. Un futuro proprio di relazioni. Ti renderò fecondo. Bello, perché vedete, no, il Davide, in genere noi uomini siamo più attenti a dover costruire la casa, quindi, no, il tetto, le mura, eccetera. E il Signore in questo senso è forse più femminile, ma questo mi viene un po' così, piccolo, una carezza, vero? E più le relazioni, no? Cioè, la casa è le relazioni. La casa è la possibilità di relazioni di vita che superino la morte, la discendenza. Relazioni di vita che superino la morte.
quando tu dormirai con i tuoi padri, io ti darò un discendente, qualcuno che vincerà la morte. Vedete la promessa di Dio, no? E qui parte quell'atteso, quel figlio di Davide, no? Che risuonerà, che sarà atteso, che risuonerà fino a Gesù. Ricordate il cieco di Gerico, no? Che quando sente che passa Gesù lo chiamerà Gesù, figlio di Davide, figlio di Davide. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il tuo trono del suo regno per sempre. Qui è un po', si gioca un po', egli edificherà una casa al mio nome, cioè da una parte l'autore sa che poi ci sarà Salomone, che farà una casa, un po' come Davide la voleva, no? E io renderò stabile il suo trono del suo regno per sempre. Questo regno, che però sarà stabile per sempre, non sarà quello di Salomone, ma sarà uno più avanti. Ricordate che anche l'angelo a Maria, il Vangelo di Luca, parlerà, no, dell'Altissimo, no? Sarà figlio dell'Altissimo e sarà stabile per sempre, a proposito sempre di questo trono, no? Di questa attesa. E notate che anche qui, accennando a questo fatto di Salomone e della casa di pietra che sarà fatta, torna sempre quella dinamica della condiscendenza di Dio, abbiamo detto così altre volte, no? Cioè quella, da una parte Dio sa che per avere a che fare con noi deve farci in qualche modo, deve venirci incontro, deve farsi obbediente a noi, alle nostre vie, alle nostre dinamiche e anche al nostro peccato. Ricordate la vicenda della città, no? Che la città vedevamo l'altra volta che nasce da Caino e poi il Signore entrerà in questa città, no? E sarà la città di Dio. Stessa vicenda per il re, anche per il re il Signore dirà, guardate, però alla fine fallo, no? Quindi anche qui ci sarà una casa di pietra che però sarà soltanto quel luogo attraverso cui il Signore poi porterà avanti la sua opera di salvezza. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Il re in qualche modo era, anche nelle tradizioni antiche, figlio del Dio. Ricordate, vabbè, l'Egitto, sappiamo, no? E anche in altre tradizioni antiche, no? Però qui profeticamente si dice tutta una modalità unica, particolare, che sarà quella del Signore Gesù, nella quale anche noi potremo poi trovare un padre e quindi trovare una casa. Se volete, la preoccupazione di Davide, in qualche modo anche la nostra, no? Cioè quella di trovare una casa, perché tutti noi siamo alla ricerca di una casa e forse, ecco, più profondamente, tante volte noi magari anche in maniera esplicita non ce lo diciamo, ma quella casa che noi cerchiamo è proprio quella che il Signore vuole darci, cioè quelle relazioni, quella famiglia, no? Di cui le nostre vicende familiari sono più o meno lontane, a volte più lontane, a volte un po' meno, da quel casato in cui il Signore vuole farci entrare, no? Vuole farci figli, vuole quel casato di cui Lui è padre. E non a caso anche questo, il fatto di Gerusalemme, ricordate che c'è quel salmo bellissimo che dice, Salmo 87, che dice, là costui è nato, mi viene un momento, sì, 87, no? Dice, scriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono, ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essi sono nati, e in lui l'Altissimo la mantiene salda. Questo è il Salmo che parla di Gerusalemme, no? Sui Monti Santi egli l'ha fondata, il Signore ama le porte di Sion. È interessante, no? Che questo intrecciarsi, il re, la città, la casa, la discendenza, il casato, no? In qualche modo noi siamo tutti la nostra patria ha a che fare con Gerusalemme, la nostra città. Se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di fili d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saulo che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Allora il re andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fin qui? E questo è parso ancor poca cosa ai tuoi occhi, Signore Dio. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, e questa è la legge per l'uomo, Signore Dio. Che cosa potrebbe dirti di più, Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio. Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore hai compiuto tutte queste grandi cose manifestandole al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi. E vedete, questa è la preghiera, no, che Davide rivolge al Signore, e adesso continuiamo a leggerla. Volevo semplicemente sottolinearvi questo Signore Dio. Qualcuno c'ha la vecchia traduzione?
Sì.
Cosa dice il Signore Dio?
Signore Dio,
bene, quindi è la stessa. E non è una semplice ripetizione, eh? Qui è Adonai Eloenu. E anche qui ve lo dico perché ci facciamo caso, Adonai Eloenu. E perché poi eventualmente per chi verrà a Genesi me lo farò notare anche come ritorna questa cosa importante, perché Eloenu è El, è il nostro Dio, però El è la parola per dire Dio generica, Dio, no? Un Dio, c'è un Dio, mentre Adonai è la parola che legge il tetragramma sacro, che invece è il nome che Dio ha rivelato a Mosè, ricordate, a Roveto, no? Quindi è la memoria dell'Esodo. Allora, chiamarlo Signore Dio è chiamarlo il Dio del creato, con questa, del Dio di tutti gli uomini, e allo stesso tempo, no, è dire è il Dio che è della mia storia, no? Per cui siamo usciti. No? Dall'Egitto, il Dio che ci ha tirati fuori, eccetera. Quindi è importante questi due, non è una semplice ripetizione. Com'è? Non lo so, non sono un esperto di Tommaso, forse sì, un domenicano forse. Sì, sì, lì nel Vangelo siamo più sicuri di questa cosa. Adesso non so se Tommaso, però non lo so. Tu sei davvero grande, Signore Dio, nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare come popolo per sé? E a dargli un nome operando cose grandi e stupende per la tua terra davanti al tuo popolo che ti sei riscattato dalla nazione d'Egitto e dai suoi dei. È questo Dio che si è fatto conoscere nel liberare Israele. Si è fatto conoscere per liberare Israele. E in Israele si fa conoscere, attenzione, ricordate sempre che questa elezione non è per un privilegio, anche se purtroppo a volte sarà colta così ed è colta così ancora, ma sapete, la brama di possedere non è soltanto degli ebrei, è di tutti noi, cioè, quindi è anche di loro, ma è un'elezione per tutti, cioè quello che Dio opera per tutti lo fa in un popolo, lo fa concretizzando in un'esperienza di un popolo. Quello che Dio fa per tutti i popoli lo fa nel popolo di Israele, e quello che Dio fa per tutti gli uomini lo fa nell'uomo Gesù. Per cui allora quell'essere stato liberato dalla morte di Gesù è perché in Gesù si dice qualcosa che Dio vuol fare per tutti noi. Ora, Signore Dio, la parola che hai pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa, confermala per sempre e fa come hai detto. Il tuo nome sia magnificato per sempre così. Il Signore degli eserciti e il Dio di Israele, il Signore delle schiere. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te, poiché tu, Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai rivelato questo al tuo servo, gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera. Ora, Signore Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità. Hai fatto al tuo servo queste belle promesse. Degnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sia sempre dinanzi a te. Poiché tu, Signore Dio, hai parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo è benedetta per sempre. I capitoli successivi noi li vediamo un po' velocemente, perché io vorrei fermarmi, cioè nel senso che la volta che ci ritroveremo, vediamo, volevo ripartire dal capitolo 11, nel senso che ne leggiamo una parte, ci narrano l'8 e il 10 delle guerre, ancora delle guerre di Davide. E quindi li leggiamo più velocemente, cioè: in seguito Davide sconfisse i Filistei e li umiliò. Davide prese le redini del comando dalle mani dei Filistei, sconfisse anche i Moabiti e, fattili coricare per terra, li misurò con la corda. Ne misurò due corde per farli mettere a morte e una corda intera per lasciarli in vita. Si vede che c'erano i più alti, i più pericolosi, venivano fatti fuori. I Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. Davide sconfisse anche Hadadezer, figlio di Rechob, re di Soba, mentre gli andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. Davide gli prese 1700 cavalieri e 20.000 fanti. Davide poi fece tagliare i garretti a tutti i cavalli, risparmiandone un centinaio. Gli eremei di Damasco andarono in aiuto ad Hadadezer, re di Soba, ma Davide uccise 22.000 aramei. Sappiamo che i numeri sono abbastanza simbolici. Poi Davide mise guarnigioni nell'Aram di Damasco e gli aramei divennero sudditi e tributari di Davide. Vedete, di per sé, se seguissimo anche la cartina, vedremo questo regno che diventa sempre più grande. Gli aramei siamo nella zona della Siria, cioè quindi dopo le colline del Golan, no? Verso appunto Damasco. Il Signore salvava Davide in ogni sua impresa. Davide prese ai servi di Hadadezer gli scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. Da Betach e da Berotai, città di Hadadezer, il re Davide asportò una grande quantità di bronzo. Quando Tou, re di Kamat, udì che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Hadadezer, mandò al re Davide suo figlio Ioram per salutarlo e per benedirlo, perché aveva mosso guerra ad Hadadezer e l'aveva sconfitto. Infatti Tou era sempre in guerra con Hadadezer. Ioram gli portò vasi d'argento, vasi d'oro e vasi di bronzo. Il re Davide consacrò anche quelli al Signore, e come già aveva consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogato, agli Aramei, agli Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amaleciti, e il bottino di Hadadezer, figlio di Rechob, re di Soba. Al ritorno dalla sua vittoria sugli Aramei, Davide acquistò ancora fama, sconfiggendo nella valle del Sale 18.000 Edomiti. Stabilì guarnigioni in Edom, ne mise per tutto Edom e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide. Il Signore salvava Davide in ogni sua impresa. Davide regnò su tutto Israele e rese giustizia con retti giudizi a tutto il suo popolo. Joab, figlio di Seruiah, comandava l'esercito, ricordate sempre questa figura particolare, non proprio limpida, di Joab. L'abbiamo visto nell'uccisione di Abner, no? Che lui fa, lo ritroveremo, vedremo chi sarà purtroppo protagonista in alcune vicende di Davide. Sadoc, figlio di Achitub, e Achimelech, figlio di Abiatar, erano sacerdoti. Seraia era scriba. Benaia, figlio di Ioiada, era capo dei Cretei e dei Peletei, e i figli di Davide erano sacerdoti. Davide disse: c'è forse ancora qualche superstite della casa di Saulo che io possa trattare con bontà a causa di Jonata? A un certo punto Davide si ricorda di questa cosa, di dire: ma c'è ancora qualche superstite, appunto. Di per sé non è un bel pensiero questo, perché in genere quando un gruppo spodestava un re, cosa faceva? Ammazzava tutti i suoi parenti, in modo che nessuno, dicendo: no, ma io ho il sangue del re, per cui sono quello che ha diritto al trono, no? E non sappiamo se in questa cosa di Davide ci sia proprio tutto puro, questa cosa di voler far del bene a quest'uomo. Ora, vi era un servo della casa di Saul, di nome Siba, che fu chiamato presso Davide. Il re gli chiese: sei tu Siba? Quelli rispose: sì. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul che io possa trattare con la bontà di Dio? Siba rispose al re: vi è ancora un figlio di Jonata, storpio nei piedi. L'avevamo già trovato, vi ricordate, no? Questo Meribbaal. Il re gli disse: dov'è? Siba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Ammiel, all'Odebar. Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, all'Odebar. Meribbaal, figlio di Jonata, figlio di Saulo, venne da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò. Quest'uomo è morto di paura, perché se Davide l'è andato a beccare, dice: perché mi vuol far fuori? Davide disse a Meribbaal, Davide disse: Meribbaal, rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, infatti, perché lo vede, no? Tutto intimorito, perché voglio trattarti con bontà per amore di Jonata tuo padre. Ti restituisco tutti i campi di Saul, tuo avo, e tu mangerai sempre alla mia tavola. Meribbaal si prostrò e disse: che cos'è il tuo servo, perché tu ti volga a un cane morto come sono io? Allora il re chiamò Siba, domestico di Saul, e gli disse: quanto apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, io la do al figlio del tuo signore. Tu dunque, con i figli e gli schiavi, lavorerai per lui la terra, contribuendo perché abbia pane e nutrimento il figlio del tuo signore. Ma Meribbaal, figlio del tuo signore, mangerà sempre la mia tavola. Ora Siba aveva 15 figli e 20 schiavi. Siba disse al re: il tuo servo farà quanto il re mio signore ordina al suo servo. Meribbaal dunque mangiava la tavola di Davide come uno dei figli del re. Meribbaal aveva un figlio retto chiamato Mica. Tutti quelli che stavano in casa di Siba erano al servizio di Meribbaal, ma Meribbaal abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre la tavola del re. Era storpio in ambedue i piedi. Vedete, mangiare la tavola del re, tenerlo sempre alla sua tavola, è un modo certo per beneficarlo, ma anche per controllarlo, no? Perché sta lì, il re li tiene vicini, li vuol bene, il grande benefattore. Allora, sì, leggiamo ancora quest'ultimo, ce la facciamo? Siete... Dopo questo morì il re degli Ammoniti e Canun, suo figlio, divenne re al suo posto. Davide disse: manterrò fedeltà a Canun, figlio di Nacas, come suo padre la mantenne a me. Davide mandò alcuni suoi ministri a consolarlo per suo padre. I ministri di Davide andarono nel territorio degli Ammoniti, ma i capi degli Ammoniti dissero a Canun, loro signore: forse Davide intende onorare tuo padre e i tuoi occhi mandandoti dei consolatori? Non ha piuttosto mandato da te i suoi ministri per esplorare la città, per ispezionarla e per lustrarla? Vedete, questi, è sempre così, no? Cioè, le relazioni sono sempre difficili, no? Cioè, anche, qui le relazioni anche tra i potenti, no? Cioè, per cui il sospetto, no? Il travisamento delle intenzioni, eccetera, sempre possibile, accade. Canun allora prese i ministri di Davide, fece loro radere la metà della barba e tagliare le vesti a metà fino alle natiche. Poi li rimandò, ecco, li umilia, no? Li umilia tagliandoli metà della barba e mandandoli via a 6 minuti. Quando l'annunciarono a Davide, egli mandò qualcuno a incontrarli, perché quegli uomini si vergognavano moltissimo. Il re fece dire loro: rimanete a Gerico finché vi sia cresciuta di nuovo la barba, poi tornerete. Gli ammoniti, vedendo che si erano attirati l'inimicizia di Davide, mandarono ad assoldare 20.000 fanti di Aram Bet-Rekob e di Aram Soba, 1.000 uomini del re di Maacà e 12.000 uomini della gente di Tob. Quando Davide sentì questo, mandò Ioba con tutto l'esercito dei prodi. Gli ammoniti uscirono e si disposero a battaglia all'ingresso della porta della città, mentre gli aramei di Soba e di Rekob e la gente di Tob e di Maacà stavano da parte nella campagna. Ioab vide che il fronte della battaglia gli era davanti e alle spalle. Scese allora un corpo tra i migliori di Israele, lo schierò davanti agli aramei e affidò il resto dell'esercito a suo fratello Abisai per schierarlo contro gli ammoniti. Disse: se gli aramei saranno più forti di me, tu mi verrai a salvare. Se invece gli ammoniti saranno più forti di te, verrò io a salvarti. Sii forte e dimostriamoci forti per il nostro popolo e per la città del nostro Dio. Il Signore faccia quello che a Lui piacerà. Poi Ioab con la gente che aveva con sé attaccò battaglia con gli aramei, i quali fuggirono davanti a lui. Quando gli ammoniti videro che gli aramei erano fuggiti, fuggirono davanti ad Abisai e rientrarono nella città. Allora Ioab tornò dalla spedizione contro gli ammoniti e venne a Gerusalemme. Gli aramei, vedendo che erano stati sconfitti da Israele, si riunirono insieme. Ad Adeser mandò a chiamare gli aramei, che erano al di là del fiume, e quelli giunsero a Chela. Sobach, comandante dell'esercito di Adeser, era alla loro testa. La cosa fu riferita a Davide, che radunò tutto Israele, attraversò il Giordano e giunse a Chela. Gli aramei si schierarono di fronte a Davide e si scontrarono con lui, ma gli aramei fuggirono davanti a Israele. Davide uccise degli aramei 700 cavalieri e 40.000 fanti, colpì anche Sobach, comandante del loro esercito, che morì in quel luogo. Tutti i re vassalli di Adadeser, quando si videro sconfitti da Israele, fecero la pace con Israele e gli rimasero sottoposti. Gli aramei non osarono più venire a salvare gli ammoniti. E una considerazione finale che mi verrebbe da fare è che veramente Davide è profezia di un re di pace che lui non è. No. Nel senso che anche l'abbiamo letto noi nei capitoli iniziali che lui aveva posto pace in tutti i confini, aveva fatto queste alleanze, no? Con questo Adadeser si erano mandati, no, dei doni, delle cose, ma non reggono. Poi si torna a combattere, no? Poi si tornerà a fare alleanza e poi si tornerà a combattere, no? Un po' come le nostre relazioni. Le nostre relazioni sono sempre un po' così, no? Cioè, anche noi aspettiamo in qualche modo che il regno del Messia, del re di pace, no? Di colui che abita la nuova Gerusalemme, diventi pieno, per cui la pace sia piena, non ci sia più paura, non ci sia più incomprensione, non ci sia più... cioè quello che è il sospetto, no? Come, non so se avete, sì, sicuramente, avete, cioè tutti noi sperimentiamo come le relazioni siano fragili. Cioè dove, quando anche meno te l'aspetti, tu capisci una cosa per l'altra, e da una cosa che non ci si capisce si diventa, no? E poi dici, no, ma non era proprio così, non era, eppure, no? Questi che Davide muore, quello lì, Davide manda per consolarli i ministri, quelli gli dicono, ma questi sono spie, non sono ministri, eccetera. Cioè, a livello, qui a livello macro, no? A livello micro, per dire, nelle nostre relazioni, tante volte, no? Tanti sospetti, cioè c'è c'è un cuore che deve essere ancora liberato, no? Il nostro cuore, il cuore di tutti noi è ancora abitato da tante cose, non è tutta luce, non è tutta pace, non c'è pace nei confini, cioè forse pace nei confini del cuore, no? Non c'è totalmente. E allora si deve lottare, si deve combattere, no? Per le relazioni. Allora facciamo un po' di silenzio. Io non spingo molto, nel senso a... se volete poi fare, però nel senso che è possibile, cioè se nel silenzio qualcuno vuole esprimere qualche risonanza, qualche... non diamo molto spazio a questo, ma lo possiamo fare benissimo.